Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
Joyce Trieste.
Joyce arrivò a Trieste nel 1904. Fu un caso. Cercava un impiego e lo trovò presso la scuola di lingua diretta da Almidano Artifoni. Si trattava di un impiego che non gli garantiva un copioso stipendio. Joyce arrivava a Trieste portandosi dietro le poesie che costituivano il primo lavoro intitolato Musica da Camera e alcuni racconti che sarebbero confluiti nei Dubliners. Anche parte dell'Ulisse nasce all'ombra di San Giusto, perché Joyce soggiornò tra di noi per vari mesi nel dopoguerra. Così recita la conferenza di Svevo su Joyce tenuta a Milano nel 1927, che mette in evidenza l'importanza della città adriatica per lo scrittore irlandese. Ma a questo punto la domanda illegittima che anche i semplici lettori si possono porre è relativa all'identificazione degli elementi che tanto avevano colpito il giovane scrittore irlandese. Alla periferia dello sgangherato impero di Francesco Giuseppe, Joyce aveva scoperto qui l'ideale zona franca dalla quale avrebbe potuto condurre la sua crociata contro l'Irlanda, che apparteneva alla sua giovinezza. C'era a Trieste qualcosa che ricordava Joyce la sua città natale, Dublino. Come quest'ultima, Trieste era molto popolosa, ma conservava le caratteristiche di una piccola città. Ogni volto sembrava familiare. Vi si parla un dialetto particolare, che aveva colpito molto lo scrittore irlandese, al punto da utilizzarlo con i propri familiari anche dopo il 1920, anno in cui Joyce, invitato da Ezra Pound, si trasferisce a Parigi. Secondo Herbert Gorman, uno dei primi biografi di Joyce che sottopose il proprio testo allo scrittore irlandese, quando questi era ancora in vita, Joyce era attratto dall'atmosfera di Trieste con le sue osterie e dai triestini, generosi, arguti, laici, amanti del vino rosso dell'Istria. Secondo il biografo su menzionato, Joyce si muoveva in questa variegata atmosfera di Trieste con lo stesso piacere di un delfino che nuota in acque familiari. Nel 1907 Joyce scriveva da Roma: «Mi piacerebbe di tornare a Trieste perché avrei la possibilità di incontrare qualcuno che avesse in parte il mio temperamento». E ancora: «Mi piacerebbe tornare a Trieste perché mi ricordo delle sere in cui camminavo per le strade d'estate e ripensavo a certe frasi dei miei racconti». 2 anni dopo, Joyce a Dublino diceva alla piccola Nora: «La nostra bella Trieste, l'ho detto spesso con rabbia, ma stasera sento che è vero. Trieste è la città che ci ha offerto un rifugio». Ancora Joyce afferma che dopo la follia romana intende tornare a Trieste, la città dove sono nati i suoi figli e che Joyce ha continuato sempre a evocare nelle sue opere. La città appare nell'Ulisse, nell'immagine di un uomo ucciso per strada da una coltellata, e infine Canswake, dove con una trasposizione improvvisa la città adriatica viene mostrata come il luogo del triste esilio. Parlando di Trieste e suoi amici parigini, Joyce diceva di non poter nemmeno descrivere l'atmosfera del vecchio impero austriaco, un po' sgangherato, ma affascinante e gaio. Joyce, inoltre, riferendosi alla cortesia dei triestini, diceva di non aver conosciuto, né prima né dopo, la sua permanenza nella città giuliana, una simile gentilezza. E questa anche una nota di rammarico, perché Joyce afferma che i bei tempi passati non torneranno più. A Trieste, ricorda Joyce, ha conosciuto Almidano Artifoni, direttore di una scuola di lingue che mi ha procurato un lavoro come insegnante a Pola. Per fortuna è un socialista come me. Stanislaw Joyce, il fratello che lo avrebbe sostenuto a Trieste, sia economicamente che psicologicamente, ricorda nel suo diario come Joyce nel 1906 si facesse accompagnare a numerose riunioni di socialisti e l'insistenza con cui Joyce si proclamasse socialista. Nel periodo romano, fra il 1906 e il 1907, l'unico evento pubblico che avesse attratto l'attenzione di Joyce era stato il congresso del Partito Socialista, Joyce lo seguiva da lontano, acquistando il quotidiano L'Avanti, e ne commentava i contenuti nelle lettere indirizzate al fratello. Conosceva inoltre molti autori rivoluzionari e anarchici, da Stirnaker a Bakunin. Aveva comprato proprio in quegli anni una traduzione italiana di La Salle. Nella sua biblioteca del corso del periodo trieste trovavano posto le opere dei Webb incentrate sul socialismo. Dice ancora Joyce in una lettera a fratello: «È un errore da parte tua credere che le mie opinioni politiche siano quelle di un amante universale. Sono invece quelle di un artista socialista». E più tardi Joyce continua rimproverando il fratello di essersi mostrato ostile alle sue tendenze socialiste e gli chiede in maniera perentoria: «Ma non puoi vedere chiaramente che un rinvio dell'emancipazione del proletariato, un ritorno al clericalismo, all'aristocrazia e al borghesismo equivarrebbe a un ripiegamento verso tiranni di ogni sorta? In base a quanto sopradetto, si potrebbe interpretare anche Finnegan-Swake in chiave anarchica. Usando un linguaggio fortemente sperimentale, lo scrittore irlandese sconvolge lo status quo. Peccato che tale romanzo prenda forma in un sogno notturno, come a dire che l'indipendenza irlandese viene a cadere alle luci del giorno». Detto questo, bisogna rilevare che il socialismo di Joyce era fragile, instabile e poco approfondito. In realtà era più una simpatia che una convinzione. Ma da ciò Joyce desumeva che nessuna classe più fortunata dovesse avere privilegi negati alla classe meno fortunata. Risulta molto singolare questa presa di posizione, visto che Joyce non cadeva nella povertà più nera solo grazie alle lezioni di inglese pagate dalla borghesia triestina. Ciò non di meno, la teoria di Joyce sulla libertà finiva per confinare in quella dell'uguaglianza economica. Tuttavia, quando l'analisi di Joyce si soffermava sulle questioni che riguardavano il suo paese, si dimostrava molto maturo. Scriveva ancora a fratello: «Ti sbagli se pensi che la Briola abbia imparato il socialismo dagli intellettuali». Nella polemica tra i sindacalisti e i riformisti di Ferri, Joyce infatti sosteneva i sindacalisti, nella cui posizione arti parlamentare lo scrittore vedeva un richiamo al partito irlandese denominato Sinn Féin. In altre parole, Joyce temeva che i riformisti irlandesi finissero per confluire nel movimento laburista inglese. La vita intellettuale di questo scrittore due volte ribelle, come diceva di lui Italo Svevo, era influenzata, come visto, dalla politica, anche se Joyce prese parte alle lotte del suo paese da lontano, da Trieste, come un novello Telemaco. Del suo interesse verso la politica sono d'altronde testimoni anche gli amici triestini, come Silvio Benco e Alessandro Francini Bruni. Come conferma Elman, la protesta che Joyce ha espresso per lo status quo del suo paese faceva parte del suo essere esule, volontario, e della sua identità in quanto scrittore. Non per nulla tutte le sue opere si svolgono a Dublino. Gli articoli scritti da Joyce nel 1912 e le ricerche di John Garwin su Finnegan-Swake dimostrano la consistenza della partecipazione di Joyce alla vicenda di De Valera e il suo sforzo per la liberazione spirituale del suo paese. Joyce ne era costantemente consapevole e in una lettera indirizzata al fratello nel 1906 rievocava i tempi della sua giovinezza quando gli riferiva i suoi progetti letterari e in particolare la scrittura di un capitolo della storia irlandese. La politica e l'estetica, secondo Elman, erano per Joyce una cosa sola. L'atto di scrivere era per lui un atto liberatorio, una possibilità di rivendicazione della libertà del suo paese. I suoi personaggi sono liberi di parlare, ma restano comunque poveri e appartengono alla classe operaia, come Joyce riferisce al suo amico Emil Iolas. Riferendosi ad Arthur Griffith, leader del Sinn Féin, Joyce si augurava che portasse a successo le sue istanze indipendentiste, a condizione che anche lui comprendesse che se esiste una questione irlandese, essa esiste essenzialmente per il proletariato irlandese. Joyce vedeva in Griffith l'uomo che avrebbe dovuto condurre in porto la prima parte della trasformazione politica dell'Irlanda, dopo una serie di sanguinosi scontri culminati nella Pasqua del 16. L'8 gennaio 1922 viene proclamata la Repubblica Irlandese. Le ultime pagine dell'Ulisse, scritte in quei giorni, portano un segno della partecipazione di Joyce a quegli eventi. Anzi, secondo una parte della critica, il libro costituisce esso stesso un atto politico, in quanto nel romanzo prendeva forma un nuovo tipo di irlandese, libero da condizionamenti e capace di vivere nel nuovo stato, altrettanto liberi da qualsivoglia oppressione. Joyce, tuttavia, esprimeva dei dubbi sulla durata di questa libertà e, vedendola a Dublino dei suoi giorni, si chiedeva se la recente rivoluzione non fosse stata tradita. Rivolgendosi al suo amico fraterno Alessandro Francini Bruni, Joyce diceva che le monarchie gli facevano schifo. Ancora nel 1935, lo scrittore irlandese, nonostante le affettuose insistenze della figlia Lucia, diceva di non potersi riconciliare col paese nel quale non riusciva a identificare nessuna autorità più che legittima di quella che in Finnegan's Wake si riconosceva al calamaio dello scrittore. Eppure c'è un'autorità morale e politica che ha dominato e incontrastata tutta la vita e l'opera di Joyce, quella di Charles Parnell. Già dallo svevo nel periodo triestino aveva visto lo scrittore irlandese camminare per il mondo accompagnato dal fantasma di questo leader politico irlandese. Dai Dubliners a Finnegan's Wake l'ombra di Parnell si stende su tutti i personaggi. Egli viene definito da Joyce il re morto e viene costantemente mitizzato come una grande forza che illumina le menti degli uomini e al tempo stesso come l'espressione tragica della malattia spirituale dell'Irlanda. Riferendosi all'atteggiamento del suo paese verso Parnell, Joyce scriveva senza mezzi termini nel giornale chiamato United Ireland, che lo avevano ucciso. Ancora dopo tanti anni da scrittore volontariamente esiliato a Trieste, Joyce riecheggiava le parole dell'articolo summenzionato, quando concludeva il suo su Parnell. La questione non abbandonerà mai lo scrittore irlandese. Nel periodo tra il 1907 e il 1912, Joyce, per interesse del suo allievo Attilio Tamaro, tenne 3 conferenze per conto dell'Università Popolare. Ne rimane un frammento su un biglietto aggiunto per errore al testo della conferenza di un poeta irlandese, Clarence Mangan. Grazie all'intercessione di Roberto Prezioso, Joyce scrisse comunque alcuni articoli per suddetto giornale. Sarebbero stati seguiti nel 1909 da un pezzo d'occasione su Oscar Wilde e da una corrispondenza da Dublino sulla rappresentazione di un'opera teatrale di Bernard Shaw. La carriera di Joyce come commentatore politico si era comunque chiusa con l'articolo del 1910 intitolato La cometa dell'Home Rule e con un ultimo articolo pubblicato nel Dolci, intitolato, non a caso, L'ombra di Parnell. Nel 1912 anche l'attività di Joyce come conferenziere dell'Università Popolare stava giungendo al termine, fate salve due conversazioni su Daniel Defoe e William Blake. La prima, il cui testo è oggi conservato all'Università di Buffalo, rappresenta uno dei testi più illuminanti di Joyce, soprattutto per la sua interpretazione del personaggio di Robinson, che sembra ricollegarsi a quella classica. All'ombra di Trieste, gli atteggiamenti politici di Joyce salgono in primo piano. Joyce comunque ritiene che dopo la proclamazione dello Stato libero d'Irlanda ci sia meno libertà. L'Irlanda, cioè, sta diventando una nazione borghese dove la Chiesa assume il potere un tempo appannaggio dell'aristocrazia. Lo scrittore afferma che intellettualmente non vede molte speranze per il suo paese, che divorerà tutto lasciando solo vecchi rifiuti che non meritano di essere conservati e che a loro volta degenereranno e saranno in una posizione simile alle monarchie come quella di Spagna.
Radio Nuova Trieste ha presentato 4 passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.